credente. 30, 40, 50 anni fa, nelle carceri italiane succedeva quello che succede oggi e molto più. Qualche misura alla, come si può dire, recrudescenza delle manifestazioni di violenza si aggiunge, e però contribuisce a costituire una sorta di contrapeso, una capacità di conoscenza estremamente maggiore. Nel 2009 abbiamo avuto in Italia il più alto numero di suicidi mai registratesi nelle carceri nella storia repubblicana. Ma io che ho contato uno a uno questi suicidi, arrivando alla cifra di 72, posso dire con sufficiente certezza che nel 1985 nessuno contava quei suicidi, che nella stragrande maggioranza dei casi venivano classificati in altro modo. Allora vi dico solo questo, e poi segnali se devo dire, vi dico solo questo. Allora, da pochissimo tempo abbiamo ottenuto, e io per ottenerlo, scusate la forma che sembra una cretinata, ho dovuto fare il sottosegretario alla giustizia, insomma sono riuscito a tenerlo solo quando ho avuto l'avventura di coprire un ruolo istituzionale importante, per capirci. Ma noi lo chiedevamo da 15 anni, che le persone che si suicidano in carcere, ma che messe sull'ambulanza muoiono nel tragitto dal carcere all'ospedale, vengano considerati morti in carcere e non in ospedale. Regolarmente venivano considerate morti in ospedale e dunque non risultavano suicidi in carcere. Mi sto spiegando? Dunque la cifra dei suicidi era regolarmente più bassa, per cui addirittura in carcere arrivavano morti, ma erano partiti morti dal carcere, e però la certificazione di morte veniva fatta solo in ospedale. Bene, altra questione, sempre relativa a questa macabra e tragica questione: una quota significativa dei suicidi in carcere avviene nella maniera più desolante e sciagurata che si possa immaginare, attraverso l'assunzione del gas contenuto nelle bombolette dei fornelletti da campeggio sui quali si cucina il cibo nella cella. Allora, quella modalità di suicidio può essere anche qualcosa di diverso, cioè un'overdose. L'assunzione del gas come metodo di assunzione di sostanza stupefacente, di gas in questo caso, non controllata, che porta alla morte per overdose. In tutte le carceri italiane, qualunque morte per assunzione di gas viene classificata come overdose. Quindi, anche se c'erano i propositi documentati, dichiarati, tentativi di suicidio precedenti, 12, quello era overdose e non suicidio. Allora, perché sto dicendo questo? E finisco davvero. Perché quella dei diritti umani è un campo di battaglia. Guardate, e se devo concludere, devo dire questo: non è una categoria, non è un pacchetto come io per primo ho definito, non è, come si può dire, un sistema, è un campo di battaglia dove non c'è il progresso raggiunto una volta per tutte da considerarsi acquisito e poi altri diritti invece da conquistare. L'uno e l'altro di quei diritti, quello considerato acquisito, può essere messo in discussione. Il diritto alla salute, per tornare al caso di Stefano Cucchi, ho detto, quella vicenda nel suo momento giudiziario non si concluderà con un nulla di fatto, e sapete perché? perché forse posso temere che le responsabilità di chi ha usato violenza non verranno circoscritte, identificate sufficientemente. Responsabilità di 3 medici, 3, per abbandono terapeutico esplicito dichiarato, verranno certamente documentate fino a quella che io considero una condanna certa. Bene, potevamo pensare che il diritto alla salute nel reparto detentivo di un ospedale come il Pertini fosse non un dato acquisito, ma fosse oggetto di un conflitto che non è scontato chi veda come vincitore? Questa è la domanda. Quindi, e finisco davvero, io penso che noi non dobbiamo lasciarci trascinare in quello che troppo spesso si cerca di realizzare, comparazioni storiche, appunto, si stava meglio prima, si stava bene adesso, l'Italia, gli altri paesi europei. Siamo in presenza di un campo di battaglia dove fondamentale è lo sguardo pubblico. La cosa cruciale è la capacità dei cittadini di sottrarre all'oscurità dei reparti separati, delle celle chiuse, degli OPC dove nessuno va, delle cliniche dove si fa il trattamento sanitario obbligatorio, dei centri di riconoscimento per i richiedenti asilo, sottrarre all'oscurità un numero elevato di zone, istituzioni, strutture, luoghi del nostro paese dove invece tuttora prevale silenzio sorta di, come dire, impermeabile chiusura. Rompere quella impermeabilità è l'unica questione seria che io ritengo possiamo porci con una prospettiva. E concludo con un riferimento a quanto ancora una volta Franco ha detto. La questione delle proposte. Non ho alcuna proposta da fare. So una cosa, che quando 25 anni fa in Francia nacque ed ebbe uno sviluppo impetuoso all'epoca il primo serio movimento antirazzista in Europa, SOS Racisme, quel movimento aveva uno slogan: non toccare il mio amico. Sapete qual è la mia risposta del perché non ci sia in Italia un movimento del genere? Sono tante le risposte, ma la prima è questa, che a mio avviso in Italia quasi nessuno, riferendosi a un immigrato, può dire è un mio amico, se non per ragioni o ideologiche o appunto solidaristiche. Grazie.
Posso dare una bella notizia, Luigi? Proprio ieri ho ricevuto un manifestino, non toccare il mio amico, l'ha fatto SOS Razzismo adesso, sono appena arrivati. Peccato che non ce lo chiedo. No,
l'importante è che ce li abbiano gli amici, non che, non che chiedano di non toccarli.
Io vi ringrazio e prima di lasciare la parola alle eventuali domande o interventi del pubblico, mi permetto di fare un piccolissimo breve intervento anche io e poi vorrei fare una domanda. Vorrei ricollegarmi a quanto è stato detto sull'idea dei diritti come sistema che è in continua evoluzione e non come un pacchetto che ogni volta esclude qualcuno. Io volevo condividere con voi pochissime parole sui diritti umani delle donne. Diritti umani delle donne, come frase, sembra assolutamente contraddittoria, paradossale, persino potrebbe infastidire, no? Perché diciamo che potremmo dire che come i diritti umani sono i diritti umani per tutti, per i maschi, per le femmine, non è che le donne come le quote rosa hanno una quota rosa anche dei diritti umani, no? Non avrebbe senso. Però perché voglio condividere con voi questo? Perché io stessa quando mi sono imbattuta in questa questo termine, in questa frase, e ho cercato di capirlo meglio e ho scoperto che il concetto di diritti umani delle donne e la storia del movimento che ha analizzato questa cosa dei diritti delle donne in realtà ha delle ragioni di esistere. Perché? Perché il fatto che le donne siano marginalizzate nel mondo a tutti i livelli, a livello sociale, a livello politico, a livello economico, ha fatto sì che diciamo, ci fosse un'ineguaglianza di genere anche per quanto riguarda la espressione di questi diritti e avendo un impatto sulla vita delle donne fortissimo. Vi faccio un esempio per capire meglio. I cittadini, diciamo in genere maschi, che hanno avuto dei problemi per esempio di violazione del diritto di parola o la detenzione arbitraria piuttosto che una violazione per tortura durante la detenzione eccetera, questi casi hanno sempre sollevato delle azioni da parte dei movimenti, a volte anche delle azioni a livello internazionale, i governi si sono a volte espressi e hanno cercato di intervenire laddove queste violazioni venissero attuate. Questa cosa spesso non è successa quando il tipo di violazione era legato a una sfera che viene percepita come privata, immaginiamo alla violenza domestica o immaginiamo agli stupri di massa, agli stupri di guerra. Quindi ci sono una serie di violazioni che sono, diciamo, invisibili allo Stato e che le cui vittime sono le donne proprio in quanto sono donne. Allora, perché è importante parlare dei diritti delle donne? Perché ci sono una parte di questi diritti che non è che non siano all'interno dei diritti umani, ma che spesso non vengono percepiti come tali perché appunto c'è questa dimensione pubblica che invece vale la pena quindi dire è stata fatta una violazione perché quest'uomo è stato torturato, perché è stato imprigionato, invece una donna che magari è stata violentata e rimane una dimensione che ancora non è ben definita. A questo proposito però ci sono stati tanti, adesso non voglio ripetervi, raccontarvi tutte le varie i vari incontri e dichiarazioni che sono state fatte a livello internazionale su questo tema, però voglio citarne soltanto due. Uno è della campagna globale per i diritti umani delle donne della conferenza delle Nazioni Unite, che ha lanciato una petizione in cui chiedeva di comprendere i diritti umani delle donne a ogni livello dei procedimenti e che riconoscesse la violenza di genere un fenomeno universale che prende forma attraverso tutte le culture, tutte le razze e le classi, con una violazione dei diritti umani. A questa richiesta, a questa petizione, poi è seguita nel 1993 una richiesta secondo me fondamentale, che è stata la dichiarazione di Vienna, che dice che i diritti umani delle donne e delle bambine sono una inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. Io questo lo voglio sottolineare perché fa parte di quello che diceva prima Guidi, cioè non è che esistono, come dire, dei diritti di serie A, dei diritti di serie B, dei diritti che aspettano a me e a te no perché tu oggi sei antipatico, perché oggi hai cambiato paese o perché oggi ti trovi in quella condizione esistenziale di cui ho parlato anche Frank. Quindi scusate se ho voluto rimarcare questa cosa, però la ritenevo importante. La mia domanda invece che rivolgo a voi due, poi preparatevi anche per gli interventi, così vi passo il microfono, è questa, ed è proprio ritornando all'Italia. Io penso che l'Italia sia, a differenza di altri paesi come per esempio la Francia o l'Inghilterra, non avendo un suo modo di integrare, per tanti versi è carente, no? Per tanti versi è carente dal punto di vista anche giuridico, lo avete detto voi, anzi io credo che stiamo vivendo una crisi democratica e culturale, lo dico sempre, drammatica, però cerchiamo di essere propositivi, di andare avanti, cerchiamo di traghettarci oltre questo momento, ne va del nostro presente, del nostro futuro. Però forse ecco, questa mancanza nell'Italia di un modello di integrazione può essere un punto di forza, nel senso che il modello di integrazione italiano ancora non esiste, forse proprio a partire da queste proposte che tu, Franca, hai fatto, ma anche dall'incontro con gli altri, dalle tante realtà associative che si occupano, che stanno insieme ai migranti, che li conoscono, che hanno i migranti come loro amici, ecco, io penso che siamo pronti per definire questo modello italiano di integrazione. Io spero che sia meglio di quelli che fallimentari che sono attuati nel resto d'Europa. Adesso vorrei sapere se c'è dal pubblico qualcuno che ha una domanda. Grazie Giorgio.
Passo io.
Ma Franca, una domanda.
La domanda di Giorgio era questa. Caro Luigi, mia moglie Paola mi ha raccontato che rivolgendosi a un bravo fabbro che stava lavorando a casa nostra, gli aveva chiesto se era romeno, al che lui, scandalizzato e quasi offeso, aveva risposto: no, non sono romeno, sono polacco. Allora forse anche tra gli immigrati vi sono forme di razzismo che li dividono? È seguita una domanda di Linda a Luigi Manconi. Quali sono le ragioni che ti conducono a rifiutare la prospettiva della solidarietà nel tema che hai trattato? Perché a me sembra che la solidarietà costituisca una grande risorsa etica nella nostra convivenza.
Considerano una etica, comunque, e che lavorano nel volontariato, eccetera, che secondo me sono in qualche modo una ricchezza della nostra società, perché sono quelli che vengono a contatto con i problemi effettivi non solo degli immigrati, ma di varie categorie, di emarginati, di sofferenti, eccetera. Quindi vorrei capire bene quali sono le perplessità sulla solidarietà. Soprattutto capire se è proponibile un concetto di solidarietà politica, cioè come valore politico che muove una legislazione, oppure se questo invece è ideologico e non accettabile.
Io personalmente sono, forse ho capito cosa intende lui per solidarietà, in questa sua visione, perché per esempio io mi trovo molto stretta nel fare una campagna antirazzista, perché secondo me non è vincente, nel senso che fino a che noi non scopriamo che queste persone hanno dei valori, hanno una cultura, hanno una ricchezza, sono delle persone, devo dire, perché io ultimamente ho scoperto molto l'Africa, vado sempre lì, ho adottato una famiglia e ho ricevuto tantissimo, e ricevo tantissimo. E dico, la nostra società, cioè fino a che non capisci, ci sono tanti imprenditori, perché non vediamo l'aspetto veramente di ricchezza, non sempre soltanto come emarginazione, come persone da soccorrere? Ascoltiamole, non lo so, io lo dico anche con senso di colpa perché ho più amici in Africa che in Italia. E poi oltretutto la nostra società è veramente disgregata e voglio dire, quindi noi abbiamo bisogno veramente di fare rete, come diceva, mi dispiace sono arrivata tardi, però veramente queste persone purtroppo sono isolate perché noi no, siamo isolati. Io
farei un primo giro di risposte, se siete d'accordo, e poi vi ridò la parola se ci sono altri interventi o domande. Franca, vuoi cominciare tu?
Allora, la domanda sul modello di integrazione vale 100 punti, no? Nel senso, no, perché da un lato è chiaro che diciamo, il dibattito un po' più, come dire, noto è sempre un po' il modello anglosassone, il modello francese, insomma. L'Italia ha, diciamo, una storia diversa di immigrazione sicuramente, no? Sì, anche perché è recente. Io credo che sia un modello, diciamo, da costruire ancora, che però, diciamo, anche questo, in questo senso non sono del tutto catastrofica, nel senso che non è vero che in Italia comunque non ci sono, diciamo, esperienze, modelli, via, usiamo il plurale, di integrazione che alla fine hanno funzionato. Cioè, spesso, no? Spesso la più alta protezione verso i migranti e i rifugiati, no? Da parte di stati europei, più, diciamo, del nord, ha creato sicuramente, diciamo, uno stato di diritto più garantito, ma più ghettizzazione. Questo, diciamo, noi abbiamo un modello più mediterraneo con tanti limiti. Questo sicuramente in Italia, appunto lo scenario che abbiamo visto prima non è confortante, però in Italia ha portato anche a delle esperienze positive di convivenza, di attivazione della società civile, delle organizzazioni, che non è, diciamo, un dato da sottovalutare. Credo che sia un modello, diciamo, da costruire, e credo che sia appunto forse possiamo anche imparare dagli altri paesi, no? A quello, no? Diciamo, come sì, da non fare, sì, anche questo sì. Poi quindi sì, insomma, è chiaro che cioè, è qualcosa su cui si potrebbe dibattere a lungo, ma comunque quando ho sentito la tua domanda, no, io ti rispondo proprio di cuore, nel senso di getto. Ho pensato, beh, effettivamente quando qualcuno mi dice, ma sei pugliese? Io sono lucana. Cioè, nel senso che, diciamo, come dire, sì, forse...
Lucana, non so cos'è peggio.
Esattamente. Quindi, diciamo, no, dico, ti rispondo in questo modo molto di cuore, ti dico, perché effettivamente... Non lo so se si può appunto dire quello è razzismo, cioè non lo so, nel senso che è chiaro che, per esempio, un'altra cosa che ci capita molto frequentemente nel lavoro, diciamo gli assistenti sociali allo sportello, spesso quando vengono i rifugiati, no? Dicono, ah, ma io non sono migrante economico, eh. Insomma. Okay. Quindi è chiaro che appunto quel, diciamo, comunque... sì, poi sulla solidarietà sei stato molto richiesto, Luigi, ti passo il microfono.
Ma dunque, io sono, forse, me ne scuso, anche più estremista di Franca nelle affermazioni, e quindi disposto a discuterle tutte e a spiegarle al meglio. Però la fantastica moglie di Giorgio, che Giorgio subdolamente ha tirato in ballo, perché sicuramente la gag è venuta tra lui e il fabbro e non allora, io la interpreto all'esatto contrario di come Giorgio l'ha interpretata, nel senso che lungi dal dimostrare una sorta di razzismo tra poveri, per capirci, quindi una supponenza di superiorità gerarchica tra gli ultimi, e a mio avviso la reazione di quel fabbro, hai detto? Fabbro? La reazione di quel fabbro è la risposta al nostro, virgolette, ma davvero mille virgolette, razzismo. E qui torniamo al discorso dell'amico. Allora, forse la devo spiegare meglio, ma il volantino che tu hai evocato a me mi fa venire i brividi, perché, ripeto, non possiamo dire non toccare il mio amico se non dimostriamo per tabulas, cioè con la foto, che tu hai un amico davvero africano o romeno. Cioè, se non siamo in grado di esibire la documentazione puntuale del fatto che effettivamente abbiamo relazioni umane con stranieri. Allora, perché è importante questo? Perché la nostra reattività anche all'insulto, all'offesa, alla violenza che subisce lo straniero, sarà sempre una risposta mediata dalla nostra struttura intellettuale, culturale, mentale, che è una cosa importante, sia chiaro, ma non è la reazione che io ho quando viene offeso, discriminato, colpito il mio consanguineo, il mio amico di una vita, il mio parente, il mio compagno di scuola, di lavoro. E allora va detto con chiarezza, in Italia gli stranieri vivono una vita parallela, largamente clandestina anche quando sono nelle nostre case, una vita separata, questa è la realtà, dove sinceramente abbiamo difficoltà a definire amico quello straniero.